Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Sono passate da pochissimo le 19, oggi è mercoledì 25 aprile, giornata della liberazione qui in Italia e Eurofonica è sempre in diretta, io sono Nicola Pifferi, con me logicamente come sempre c'è tutta la redazione di Eurofonica Italia. Di che cosa parliamo oggi? Beh, partiremo proprio dal 25 aprile, dalla festa della liberazione, andremo a vedere come si festeggia la liberazione negli altri paesi dell'Unione Europea e poi parleremo del problema, diciamo così, che si sta veramente creando a livello di rapporti tra Italia e Austria, perché l'Austria ha deciso di aprire i consolati ai cittadini sudtirolesi, ovvero i cittadini di lingua tedesca, anche di lingua italiana, residenti nella provincia autonoma di Bolzano. Poi parleremo di robot, qual è il rapporto tra l'Unione Europea e, diciamo, l'intelligenza artificiale in generale, i robot. E poi ancora parleremo di media, parleremo di giornalismo e cercheremo di capire se l'Unione Europea protegge i giornalisti. In conclusione, che cosa è successo con questo tema dell'economia circolare? Vi ricordate che ne abbiamo parlato con Simona Bonafella la settimana scorsa? Ora vediamo in che direzione si sta andando e a che punto è l'Italia rispetto agli altri paesi. Conclusione, conclusionissima, EU for Dummies, che cos'è? Il Comitato Economico e Sociale Europeo. Tutto questo, logicamente, sempre in meno di un'ora. Allora iniziamo, partiamo da questa vicenda tra Austria e Italia. Antonio Megalizzi ha cercato di capire che cosa sta succedendo.
Eurofonica. L'Austria ci riprova dopo aver fatto saltare i nervi al governo italiano lo scorso inverno promettendo il doppio passaporto ai cittadini altoatesini di lingua tedesca e ladina. Il premier Sebastian Kurz ha avviato un iter legislativo dall'obiettivo inedito: l'apertura ai sudtirolesi di lingua esclusivamente tedesca dei consolati austriaci in tutto il mondo, anche dove operano gli equivalenti italiani. L'inquietante distinzione etnica proviene niente meno che dall'FPOE, il partito di estrema destra al governo con Kurz. Ma c'è di più: il parlamentare Werner Neubauer ha recentemente dichiarato di lavorare a una legge che permetta agli atleti altoatesini di gareggiare nelle file della nazionale austriaca. E poco importa se i valori fondamentali sui quali si reggono i trattati europei, sottoscritti anche dall'Austria al suo ingresso nel 1995, dicano tutt'altro. Per esempio, secondo la normativa UE, un qualunque cittadino europeo in viaggio in uno stato dove non trova assistenza consolare o diplomatica del proprio paese ha diritto ad essere protetto da un consolato, un'ambasciata di un qualsiasi stato membro dell'UE. Un cittadino altoatesino, quindi italiano, può ricevere assistenza dal consolato di Malta, della Bulgaria, della Francia o della Svezia, indipendentemente dalla lingua che parla, dai calzettoni che indossa durante le feste tirolesi o dallo strudel di mele che mangia come dessert. Perché essere europei, e c'è scritto anche in tedesco, significa beneficiare degli stessi diritti senza alcuna discriminazione, come recitano il trattato sul funzionamento dell'UE e la Carta Europea dei Diritti Fondamentali. E che dire poi della conclamata condivisione di responsabilità europea. L'Austria sta preparando una legge degna del miglior 007. Il ministro dell'interno Herbert Kickl, uno che ha dichiarato che il suo obiettivo è portare l'Austria a non accettare più alcuna richiesta d'asilo, ha promesso di geolocalizzare tutti i cellulari dei migranti per dimostrare che chi è passato da altri paesi UE durante la propria rotta dovrà tornarci, oltre a ordinare di sequestrare ad ogni richiedente asilo il denaro contante e a velocizzarne le procedure di espulsione. In tutto questo l'Italia, dall'altra parte del Brennero, si rivolge sconsolata a Bruxelles, sperando che i rimproveri della Commissione europea tamponino l'ondata nazionalista che da qualche mese ha invaso anche Vienna. Perché se ad oggi la legge sui consolati è stata bloccata, l'idea dei passaporti pare solo temporaneamente accantonata. E così sembra tanto lontano quel momento, circa un anno fa, nel quale il presidente della Repubblica austriaca, appena eletto, Alexander Van den Bellen, ricordava al Parlamento europeo che muri e nazionalismi non risolvono i problemi, ma ne creano di ulteriori. Dall'elezione di Kurz, sicuramente ne sappiamo tutti qualcosa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica. State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, l'abbiamo detto, oggi è il 25 aprile, festa della liberazione in Italia, ma come si festeggia la liberazione negli altri stati dell'Unione Europea? Caterina Moser ha cercato di scoprirlo.
Eurofonica.
Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
Queste le parole di Sandro Pertini a Radio Milano Libera il 25 aprile 1945. Da quel momento, ogni 25 aprile, l'Italia ricorda la liberazione dall'occupazione nazista e la fine definitiva della Seconda Guerra Mondiale. In tutta Europa le feste nazionali si festeggiano per ricordare eventi che hanno cambiato la storia del paese. Alle volte si ricorda la promulgazione della Costituzione, come in Norvegia e in Polonia. Oppure in Austria si celebra il 26 ottobre perché quel giorno nel 1955 si stabilì la neutralità nei confronti delle dispute internazionali. Altre volte invece si ricorda la liberazione da qualcuno o la fine della guerra. Il 25 aprile è una data importante anche per i portoghesi. Si festeggia la Revolução dos Cravos, la rivoluzione dei garofani, il colpo di stato del 1974 che riportò la democrazia nel paese, ponendo fine al regime autoritario di Antonio Salazar. Il 6 dicembre si commemora la dichiarazione di indipendenza della Finlandia dalla Russia, avvenuta nel 1917, mentre l'11 novembre si celebra il giorno dell'indipendenza della Polonia. L'anniversario della Seconda Repubblica di Polonia, dopo la spartizione dello Stato nel 1795 da parte di Russia, Prussia e Austria. I Paesi Bassi celebrano due importanti feste nazionali. Il 4 maggio è la giornata della commemorazione dei caduti. Alle 19.45 di ogni anno, una chiesa del centro di Amsterdam suona le campane. Poi il silenzio per 2 minuti in segno di rispetto per tutti i caduti in guerra. La bandiera viene issata a mezz'asta in segno di lutto e il giorno successivo sventola di nuovo per celebrare la festa della liberazione dall'occupazione nazista, il 5 maggio. L'8 maggio 1945 la Germania firma l'armistizio che pone fine alla Seconda Guerra Mondiale. Non c'è però nessuna festa nazionale tedesca per quel giorno. Per festeggiare si aspetta il 3 ottobre, Tag der Deutschen Einheit, il giorno della riunificazione della Germania Est e Ovest avvenuta nel 1990. L'8 maggio viene festeggiato però come giornata della vittoria da Inghilterra, Francia, Slovacchia e Repubblica Ceca. In Grecia invece non si festeggia la fine della guerra, si ricorda invece il 28 ottobre 1940, quando l'allora primo ministro Ioannis Metaxas si oppose all'ultimatum di Mussolini per consentire alle truppe italiane di entrare nel territorio greco. Ogni anno quindi si festeggia Epeteios tou Ochi, la festa del no, con sfilate di studenti e dell'esercito greco per ricordare i valori dell'unità e della resistenza in difesa della propria libertà. In Grecia si festeggia anche il 25 marzo, in ricordo dell'inizio della guerra per l'indipendenza dagli ottomani avvenuta a Patrasso nel 1821, la liberazione dopo 4 secoli di dominazione ottomana. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica. Computer, dati, intelligenza artificiale, i robot ormai hanno un ruolo fondamentale anche a livello europeo. E allora cerchiamo di capire qual è il rapporto che ha l'Unione Europea con questi robot. Sonia Kurzel.
Eurofonica. Un robot non può danneggiare un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Questa è la prima legge della robotica di Isaac Asimov, scritta negli anni 40. Dalla letteratura alla realtà il passo è grande, ma non se questa supera la fantasia. Macchine che si guidano da sole, intelligenze artificiali che sviluppano vere e proprie coscienze, si adattano all'ambiente in cui si trovano e imparano da sole. Il dibattito sul loro status legale è aperto. L'attuale quadro legislativo dell'UE non è sufficiente per affrontare i problemi posti da questo tipo di tecnologia. Sono le macchine o gli esseri umani che dovrebbero avere la responsabilità per le loro azioni? Ad oggi non esiste una definizione comune di cosa sia un robot. Il Parlamento europeo a febbraio 2017 ha tentato di individuare le caratteristiche di un robot autonomo intelligente. È una macchina in grado di estrapolare e analizzare i dati dall'ambiente, apprendere in maniera autonoma dall'esperienza, adattare il comportamento a seconda delle situazioni, ha almeno un supporto fisico e assenza di vita nel senso biologico del termine. Il Parlamento europeo suggerisce che ai robot con apprendimento autonomo potrebbe essere data personalità elettronica. Questo status non renderebbe i robot persone con diritti, come quello di sposarsi, ma potrebbe permettere ai robot di essere assicurati individualmente ed essere responsabili per danni a persone o proprietà. Potrebbero però liberare in questo modo i costruttori dalle conseguenze delle azioni delle loro macchine. Mandy Delvaux, eurodeputata lussemburghese dei Socialisti Democratici e autrice del rapporto sulle norme di diritto civile sulla robotica, ha presentato la prima risoluzione su questo tema mai votata in Parlamento. Le sue richieste sono la formazione di un'agenzia europea per la robotica e l'intelligenza artificiale, regolamentare la produzione e l'uso dei robot e anche un appello a prendere in esame un reddito di cittadinanza che tuteli chi perde il posto di lavoro perché è sostituito da un robot. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
Eurofonica. Sempre in diretta su tutte le radio raduni, sempre con Eurofonica, e Elvira Fratto ha cercato di capire qual è il ruolo dell'Unione Europea nella protezione del giornalismo. Insomma, delle cose sono successe anche all'interno dell'Unione Europea, continuano a succedere, bisogna capire che cosa vuole fare la parte politica della nostra unione per proteggere la categoria dei giornalisti. Elvira Fratto.
Eurofonica.
Daphne Caruana Galizia e Jan Kuciak. Due nomi, quattro mesi di distanza, stesso impegno nel cercare la verità e identica sorte. Dopo i loro recenti omicidi si è parlato di protezione dei giornalisti investigativi dell'Unione Europea durante l'ultima plenaria del Parlamento Europeo. Al centro della discussione la richiesta costante di approfondire le indagini sull'assassinio di Jan Kuciak, morto lo scorso febbraio per aver indagato sulle relazioni sospette tra il governo slovacco e l'Andrangheta. Gli eurodeputati Roberta Metsola e Claude Moraes hanno presentato una proposta di risoluzione sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa, che chiede chiarezza alla Slovacchia, invitando il procuratore generale ad esaminare attentamente i documenti che riguardano l'omicidio di Kuciak. Tra le proposte per aumentare la tutela dei giornalisti investigativi europei, anche quella di rafforzare il sostegno finanziario permanente alla stampa indipendente, con tanto di regolare bilancio e tutelare gli informatori, che si sono rivelati a lungo degli strumenti fondamentali per i giornalisti investigativi, oltre che garanti della trasparenza delle informazioni rese ai cittadini. Il Parlamento ha accolto positivamente anche l'iniziativa Giornalismo per l'Unione Europea, volta a promuovere la solidarietà e le collaborazioni transfrontaliere tra giornalisti dell'Unione e considerata l'importanza delle indagini condotte da Daphne Caruana Galizia e Jan Kuciak in merito, ha chiesto anche che gli Stati membri diano la giusta attenzione ai reati di natura finanziaria e legati alla corruzione e che controllino con scrupolo che le norme dei propri ordinamenti siano adeguate a quelle europee. L'appello dell'Europarlamento agli Stati membri è quello di approvare una legge per la protezione dei giornalisti investigativi, il miglior modo per onorare l'operato di Kuciak e Galizia. Elvira Fratto, Yungi Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Vi ricordate che nella puntata scorsa di Eurofonica, in diretta da Strasburgo, dal Parlamento Europeo, avevamo parlato di economia circolare, ne avevamo parlato con Simona Bonafè, dei Socialisti Democratici. Beh, il Parlamento ha votato a favore della sua proposta e quindi ora c'è questo via libera dal Parlamento Europeo sull'economia circolare. Ma a che punto è l'Italia e a che punto sono gli altri paesi europei? Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
Il Parlamento europeo ha approvato nei giorni scorsi nuove misure sull'economia circolare. Dopo tre anni di trattative serrate, gli eurodeputati, riuniti in plenaria a Strasburgo, hanno dato il via libera con un'ampia maggioranza al pacchetto pensato per combinare ambientalismo e crescita economica. In realtà, tecnicamente, si tratta di una semplice revisione di quattro direttive sulla gestione dei rifiuti, che dovrà poi essere adottata dai singoli paesi membri dell'Unione europea entro due anni. La principale novità introdotta è il rafforzamento della gerarchia dei rifiuti. La sarà prevenire la loro creazione, privilegiarne riparazione e riciclo e poi recuperare da questi l'energia attraverso i termovalorizzatori. All'ultimo posto la discarica. L'idea di base è che recuperando le materie prime dai rifiuti le aziende inquineranno meno e taglieranno i costi nel processo produttivo. Secondo la Commissione europea, le aziende potrebbero ottenere risparmi fino a 600 miliardi all'anno, 149.000 posti di lavoro e un taglio di 617 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2035, con effetti sul PIL tra l'1 e il 7% all'anno. In base alla nuova norma, almeno il 55% dei rifiuti urbani domestici e commerciali dovrà essere riciclato. L'obiettivo salirà al 60% nel 2030 e al 65% nel 2035. Mentre dal 2023 sarà obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti di materiali organici da avviare al compostaggio, ma anche quella dei materiali tessili pericolosi nei rifiuti domestici, come vernici, pesticidi, oli e solventi. In linea con gli obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile, nel pacchetto è previsto anche che vi sia un dimezzamento entro il 2030 degli sprechi alimentari lungo la catena di produzione, distribuzione e consumo. L'Unione si adegua, ma in Europa c'è chi si è già portato avanti con il lavoro. Nel 2014, ad esempio, Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Olanda e Svezia non hanno inviato alcun rifiuto in discarica, mentre Cipro, Croazia, Grecia, Lettonia e Malta hanno interrato più di tre quarti dei loro rifiuti urbani. E l'Italia, secondo i dati relativi al 2016, sono 497 i chili di rifiuti pro capite prodotti, di cui circa 123 chili pro capite, pari al 27,64%, che finisce in discarica, il 50,55% viene invece riciclato o compostato e il 21,81% incenerito. Ma ci sono paesi messi peggio, come la Romania, che raggiunge addirittura il 70% di rifiuti smaltiti in discarica. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
In conclusione di puntata, prima di salutarvi e di farvi gli auguri di questa festa della liberazione, cerchiamo di capire che cos'è il Comitato Economico e Sociale Europeo. Un italiano è stato eletto da poco presidente, allora abbiamo deciso che lo EU4Dummies di questa settimana parlerà proprio di questo comitato.
Eurofonica
è una delle istituzioni più antiche ma meno conosciute. Ha un nome poco sexy, Comitato Economico e Sociale Europeo, CESE, ma ha una funzione precisa. Essere uno spazio di confronto e negoziazione tra sindacati, organizzazioni datoriali e gruppi di pressione, affinché essi possano produrre pareri formali in merito a tutte le proposte legislative dell'Unione Europea, che sono di loro interesse. In altre parole, cerca di adattare le politiche dell'UE alle condizioni socio-economiche del continente, nonché favorire la partecipazione delle organizzazioni. Per farlo si riunisce 9 volte l'anno e pubblica dei pareri formali, usati da chi fa le leggi e i regolamenti europei, che li citano spesso e volentieri nei provvedimenti legislativi dell'Unione. È uno degli organi consultivi che gli stati fondatori dell'UE decisero di istituire nel 1957, affiancandolo al cosiddetto triangolo istituzionale, formato da Commissione europea, Consiglio dell'UE e Parlamento europeo. Ha sede a Bruxelles e i suoi membri sono divisi in 3 gruppi, Employers, Workers e Various Interests, e sono indicati dai governi nazionali con un mandato quinquennale. Gli attuali membri, infatti, sono stati indicati nel 2015 e nel 2020 esauriranno le loro funzioni. Il fatto che siano indicati dagli Stati membri non influenza, secondo lo statuto di questo organo, il loro operato, che deve perseguire gli interessi dell'UE nel suo insieme. Spesso gli organi consultivi dell'Unione Europea vengono sottovalutati e visti come fondamentalmente inutili. Dietro alla natura non vincolante dei loro poteri, però, si nascondono molte opportunità di contatto tra chi formula e attua le politiche dell'UE e le parti sociali su cui queste politiche hanno effetto, con benefici concreti in termini di qualità dei provvedimenti adottati e, alla fine dei conti, di capacità dell'Unione di migliorare la vita dei suoi cittadini. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
Eurofonica. Eurofonica.
E si conclude così questa settimana la puntata di Eurofonica. L'appuntamento è logicamente per la settimana prossima, sempre dalle 19 alle 20, sempre su tutte le radio raduni. Io sono Nicola Pifferi e un saluto logicamente c'è da tutta la redazione di Eurofonica. Ciao!
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.